forse per chiarire un punto, appunto allargare questo discorso e arrivare a una conclusione, e per chiarire appunto che per evitare fraintendimenti, quello che io sto dicendo non è che, come dire, non esistono le specie, come ho detto all'inizio, per cui io non riesco a riconoscere la differenza tra me, un umano biologico, un lepidotteo e un cane, sarebbe stupido se stessi facendo un discorso del genere. Sto dicendo che appunto la costruzione dell'umano non è una costruzione, non è la mera scoperta di una serie di caratteristiche biologiche, ma è una costruzione politica che rende, che fa parlare certe caratteristiche biologiche che di per sé sarebbero mute, le fa parlare all'interno di una certa struttura sociale oppressiva che è quella da cui siamo partiti. Facciamo l'esempio che ormai è chiaro, dovrebbe essere chiaro, non è così chiaro, però partendo dalle questioni di genere, c'è chi è convinto che esista il maschio e la femmina in natura, perché alcuni sarebbero portatori di pene, che è ciò che soggettivizza il corpo come maschile, e altre sarebbero portatrici di vulva e vagina, che caratterizzano il corpo, soggettivizzano il corpo come femminile. Allora, non sto dicendo che il pene, la vulva e la vagina non esistono, sto dicendo che di per sé non parlano, sono caratteristiche mute. Non so se avrebbe mai capitato di parlare con
me. No, non ha mai parlato.
No. Però questa è la nostra...
Ma le teste di cazzo, però. Quelle tante.
E parla.
Però non le capisci.
Purtroppo
non le capisci.
No, comunque, a parte gli scherzi, sono delle caratteristiche mute che vengono fatte che vengono rese eloquenti all'interno di un sistema che prevede come fondamentale la norma eterosessuale. È la norma eterosessuale sistematizzata che crea, che soggettivizza alcuni corpi come maschili e come femminili. La pelle non parla, anch'essa non parla, però avere la pelle nera oggi fa parlare in un certo modo, la pelle bianca parla in un altro. Le bozze craniche dei nostri amici di cui parlavamo prima, tra cui Lombroso, non parlano, però misurati in un certo modo all'interno di una norma psichiatrica inizia a individuare chi è folle e chi non è folle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi esistono una serie di norme, le norme, attenzione, sono terribili, no? Perché a differenza delle leggi, che sono facilmente identificabili, riconosciute, riconoscibili, eventualmente, come dire, che possono essere combattute, le norme sono molto più subdole e infiltranti. Noi siamo soggettivizzati dalle norme, siamo soggettivizzati come eterosessuali, siamo soggettivizzati come umani, siamo soggettivizzati come bianchi. Quindi agisce quotidianamente, ripetutamente, nell'invisibilità. La norma che funziona è la norma che resta invisibile. Per cui è che io stesso riproduco, perché voi adesso mi vedete vestito così, vi immaginate che io sia maschio, sia un portatore di pene, no? Io stesso sto ribadendo la norma in questo momento, nel modo in cui mi vesto. Quindi la norma è molto più subdola della legge, no? È infiltrante, è continua e ci soggettivizza in un determinato modo, e noi stessi continuiamo a riprodurla, anche se la combattiamo. E credo che la norma funzioni anche nella costituzione dell'umano. Che voi, certamente, se lui con la barba si mettesse dei bei tacchi a spillo e una gonna, sicuramente susciterebbe scandalo davanti alla chiesa di Asti, ma se andasse davanti alla chiesa di Asti con una bella ciotola a mangiare direttamente dalla ciotola sdraiato per terra, probabilmente susciterebbe altrettanto scalpore, no? Perché noi già nel modo in cui mangiamo, in cui ci sediamo, in cui ci comportiamo, che ovviamente comporta una componente biologica, perché ho due gambe fatte in un certo modo, ma il fatto che io potrei benissimo mangiare per terra, senza, come succede in molti popoli, senza bisogno di usare le posate, no? Questo però ci soggettivizza in un determinato modo e lo produciamo quotidianamente. Quindi credo che la norma funzioni anche nella costituzione dell'umano e nella costituzione dell'animale, di ciò che pensiamo che sia umano e di ciò che pensiamo che sia animale. Nel libro, e qui davvero concludo, cerco anche di pensare quindi a che tipo di antispecismo, se questo è lo specismo, che tipo di antispecismo dovremmo riferirci, e appunto rapidissimamente, adesso non abbiamo tempo, però insomma individuo due antispecismi precedenti, che ho chiamato uno antispecismo dell'identità, che è l'antispecismo classico, da quello, che è quello da cui siamo partiti, per cui io riconosco dei diritti, e poi si usa una certa terminologia non a caso, no? Riconosco i diritti agli animali che sono uguali a me, no? Il primo antispecismo, quello di Singer e Reagan, che ha come espressione politica principale il progetto Grande Scimmia, no? Sapete, il progetto Grande Scimmia è quello di allargare i diritti umani alle grandi scimmie, cioè gorilla, scimpanzé e bonobo, che è un'operazione a mio parere terribile, no? Perché è un'operazione per cui riconosco i diritti a chi è uguale a me, quindi a chi trasforma in umano, ritrasforma umano inteso in quel senso là. E ovviamente così facendo, ammesso che questo un giorno accadrà mai, ovviamente creo un vallo ancora più profondo con tutto ciò che sta al di là, perché ovviamente quel meccanismo di inclusione e esclusione vale sempre, quindi nel momento in cui includo qualche gorilla escludo definitivamente miliardi di altre specie. Con un'operazione vagamente anche coloniale, no? Di appropriazione dell'altro che viene ritrasformato secondo le mie caratteristiche in una sorta di pseudo-umanoide bianco occidentale, perché parlo il linguaggio dei diritti. L'antispecismo della differenza, che è appunto invece un antispecismo più recente che sorge all'interno dei movimenti, sia di origine marxista che anarchica, e che riconosce, credo che come caratteristica principale, quella di aver riportato la questione animale in ambito politico, quindi superare il concetto di pregiudizio a favore di quell'organizzazione strutturale di cui dicevo prima. Però, come insegna il movimento femminista, le differenze hanno una grande capacità di trasformarsi rapidamente di nuovo in nuove identità, quindi bisogna lavorare con grande, come insegna Wittig, la differenza diciamo così, esiste nel momento in cui esiste un'identità e riproduce altre identità. Quindi nel libro ho provato a pensare ad un antispecismo che ho chiamato del comune, per pensare a quella faglia di vita transpersonale o interpersonale che percorre l'intero vivente animale. Quindi che ho individuato in alcune caratteristiche che sono la finitudine dei corpi, perché possiamo discutere di tutto quello che vogliamo, ma credo che questo ci accomuni inesorabilmente al mondo animale, la finitudine, la mortalità, la vulnerabilità dei corpi, che poi la vulnerabilità venga distribuita in maniera differenziale sulla base di caratteristiche politiche, come insegna Butler, siamo assolutamente d'accordo, però c'è una vulnerabilità, come dire, costitutiva dell'essere corpi viventi, no? Che entrano in relazione, quindi nel momento in cui entrano in relazione rischiano la vita, rischiano la vulnerabilità. Infatti Dio, che non è un corpo vivente, è invulnerabile, è fatto di puro spirito, non incontra nessuno, si fa i cazzi suoi, e quindi ovviamente non è né mortale né vulnerabile. Ovviamente per essere viventi bisogna essere mortale e vulnerabile. E l'altra caratteristica credo che sia invece, diciamo così, l'aspetto positivo, meno drammatico della vicenda, che è la caratteristica del gioco, della gioia. Io una delle cose che ho imparato principalmente da quei pochi animali che ho avuto la fortuna di vedere semi liberi in questa società è appunto la grande capacità di giocare, di essere gioiosi, ma non nel senso banale, nel senso proprio di rendersi inoperosi, che non vuol dire non fare niente, ma vuol dire disinnescare i meccanismi produttivi, no? C'è un bellissimo esempio in Agamben che parla del gatto che gioca col gomitolo. Vabbè, lui è antropocentrico, dice gomitolo di lana, no? Io dico il gomitolo, mi fermo, non so cosa, un gomitolo di qualche cosa, dove mette in atto i meccanismi venatori del gatto, però lì non c'è un topo, c'è un gomitolo, quindi sono i meccanismi venatori, sono resi inoperosi, non hanno il risultato dell'uccisione o della tortura del topo. Quindi voi guardate gli animali hanno spesso questo atteggiamento di gioia inoperosa, no? Credo che questo forse è una cosa che potrebbe insegnarci di renderci inoperosi di fronte ai meccanismi che appunto attraverso la norma, i meccanismi del capitale che ci chiedono e noi stessi continuiamo a riprodurre di essere produttivi e riproduttivi. E quello che sto dicendo è ancora rende la tragedia animale ancora più grave, perché se c'è qualcosa di peggio che far soffrire chi può soffrire è far soffrire chi potrebbe gioire, chi potrebbe gioire. E chiudo, appunto, quindi l'antispecismo del comune cerca di ripensare anche un concetto di libertà, appunto, come libertà con, no? Noi siamo abituati a pensare alla libertà di, cioè la libertà di impresa, la libertà liberale, no? La libertà di fare, o la libertà, diciamo così, marxista, liberi da, dal bisogno, dalla sofferenza. Probabilmente la libertà è soprattutto libertà con, cioè la possibilità di crescere insieme agli altri e alle altre che devono appunto. Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee di Emil Benveniste, c'è un capitolo sulla ricostruzione etimologica della parola libertà, e credo che questo sia molto bello, e su questo chiudo per dare un sapore di che cosa intendo per antispecismo del comune, quindi per antispecismo che si occupa della vita per cui viviamo, non della vita che viviamo, non di bios ma di zoe. Lui dice che ci sono due radici indoeuropee del termine libertà, uno è leud e uno è fria, e sia in entrambi i casi riconosco la loro etimologia nel concetto di crescita comune, soprattutto nel mondo vegetale, di una crescita per cui c'è una intersezione continua, appunto di crescita comune, di crescita comune. Non a caso dice alcuni termini che discendono, da leut in scende eluteria in greco, da fria, freedom, freiheit in inglese tedesco, quindi hanno pervaso tutte le nostre lingue. E non a caso appunto riconoscono la stessa radice parole come amicizia, friendship, freiheit, da fria, o parola come amore, libido, da leut, love, love non l'associazione, in inglese love, amore, appunto, che indicano appunto la necessità di una crescita comune, di una crescita con, di una libertà con. Io non penso di poter essere libero, né libero di, né libero da, se continuo a immaginare miliardi di esseri viventi che potrebbero essere liberi, che potrebbero crescere con me e che non possono farlo, che il sistema capitalista, soprattutto occidentale, sviluppatosi negli ultimi 200-300 anni, rende in quelle condizioni da cui siamo partiti. E qui è vero che gli animali hanno subito storie di violenza anche in così prevengo un'eventuale obiezione, prima del sorgere del capitalismo e in società extracapitaliste, ma io credo che in nessuna società, se non negli ultimi 200-300 anni, a cavallo delle sponde dell'Atlantico, si sia sviluppato un sistema di dominio istituzionalizzato, capillare, pervasivo, così come lo conosciamo sui corpi animali, che è una produzione politica, appunto, dicevo, degli ultimi 200-300 anni in una determinata regione geografica ben precisa. E quindi qua concludo con una nota di speranza, così come è stato possibile costruirla, proprio perché è un prodotto storico e non è un dato di fatto biologico naturale, un giorno forse potremo abbatterla. Grazie.